Allora, questa mattina leggiamo il capitolo, vorrei combinare i guai. Allora, leggiamo il libro di Isaia, il capitolo 58, due versetti e li leggo io, così facciamo prima. Vado per far prima, perché sono brevi. Allora, pensiamo con calma questi due versetti. Se, allora, capitolo 58 di Isaia, i versetti 13 e 14 sono al fondo dell'orario. E se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia, e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari, discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Vedete, su questo argomento, cioè, i danni che ha fatto il cristianesimo ufficiale poi sono incalcolabili. E questo, naturalmente, essendo poi la religione cristiana, non quella naturalmente che si è sottomessa a Cristo, che lo ha come Messia di Israele, ma l'altra ha sostanzialmente talmente cambiato le cose, perché da pagani sono diventati, voi lo sapete meglio di me, quando Costantino ha deciso di tradurre l'imperatore, la religione cristiana e la religione dello Stato, perché tutto quello, si è fatto un mix di tutto ed è venuto fuori un manicomio, cioè un danno enorme per la fede. Ma qua le cose devono andare così, inutile che stiamo a dire ma se è costante, cioè sono tutti in sé, non servono a niente. È una realtà della quale noi però vogliamo prendere atto. Questa comunque, la parola del Signore non può essere mutata. Poi leggiamo nel Salmo 19, no, lo leggiamo il Salmo 19, lo leggiamo, facciamo leggere a un volontario qualsiasi. Salmo 19, Valentina. Valentina.
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato, che gran ricompensa a osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio redentore.
Allora, qui notiamo che c'è la meditazione del suo cuore. Dice che siano gradite le parole della mia bocca, perché anche le nostre parole hanno bisogno di essere gradite, e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio redentore. Quindi diciamo che Davide ha già eletto il Signore in quanto tale. E poi poverino, come tutti noi poverini, si rende conto che dice sì, guardami dai peccati volontari, ma dice purificami da quelli che mi sono occulti, perché noi facciamo anche peccati che per noi ce non riconosciamo, cioè facciamo finta di non conoscere, lo riconosciamo, ce l'abbiamo fatti, ma per noi sono cose normali. Ecco. Però ecco, su questo vorrei soffermare lo sguardo sui primi versetti di questo salmo, che sono qualcosa che noi ci ricordiamo sempre, perché la cantiamo anche in una canzone ogni tanto quando ci troviamo per qualche agape, eccetera. Qua dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. La terra con tutto ciò che contiene, sostanzialmente, un'opera sbalorditivamente grande, cioè è sempre più grande se noi la osserviamo attentamente, osserviamo il suo autore, se osserviamo, cioè la sua creazione è la sua gloria riflessa in qualche modo. Un giorno rivolge all'altro parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altro. E così via. E Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile allo sposo che esce dalla sua camera nuziale. È un inno a tutto ciò che il Signore ha creato. Ma la storia non finisce qua, perché poi vorrei che leggessimo la prima lettera dell'Apostolo Giovanni, la pagina 1217. Questa lezione sono 10 versetti, se qualcuno ha piacere di leggere ce la fa. Mare,
capitolo
1, prima lettera, capitolo 1.
Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi.
Eh, Questa è la descrizione di quando si sono resi conto gli apostoli, Giovanni, dice, quel che è dal principio che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, la parola della vita, la parola della vita, poiché la vita è stata manifestata, noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, cioè Gesù Cristo che prende forma di uomo. E poi potremmo continuare. Questa è l'altra parte della gloria di Dio, no? L'essenza della sua impronta, no? Della sua gloria, Gesù Cristo. Cioè, pensare a queste cose, meditarle, sono straordinarie. Ma poi al fondo leggiamo, se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi, no? E la verità non è in noi. Se confessiamo invece i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E io ancora leggo una piccola cosa che ha a che fare con quello che noi siamo e che non dovremmo più essere, però leggo nella prima lettera di Timoteo, e dunque il primo capitolo, i versetti che vanno dal 12 al 17. Leggo io, se qualcuno di voi vuole leggere, lo vedremo stesso.
Scusami,
puoi ripetere? 12.
Capitolo 1, prima lettera di Timoteo, pagina 1183 per questa versione, i versetti che vanno dal 12 al 17.
Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. La misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza della mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore di Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, sia l'onore e gloria nei secoli dei secoli.
Ecco, qui c'è la cronistoria. Ecco, ognuno dovrebbe guardare a queste parole per capire che cosa significa porsi davanti al Signore. E Paolo si rende conto, ma non poco, dice, prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Vedete, questo è da, se noi siamo sinceri nei confronti del Signore e agiamo per ignoranza, questo ci viene perdonato fino al momento nel quale poi la nostra vita cambia, perché poi la grazia del Signore sovrabbonda con la fede e con l'amore che il Signore ci dà, che ci ha dimostrato ancora prima. Io abbiamo letto un po' di qua e di là, ma ci sono sicuramente dei legami stretti in tutta la parola di Dio. Vedete, abbiamo letto il sabato, lo Shabbat. Sabato significa semplicemente il riposo, giorno di riposo, dedicato completamente al Signore, no? Quindi lì è stato preso sabato, quindi, che significa riposo, non è perché si chiama in un altro modo, si chiama per quel motivo. Comunque il problema non è il sabato o la domenica, noi dobbiamo osservare tutto quello che ci viene scritto, ci viene detto, ma il problema è osservare il riposo, cioè cambiamo la parola, mettiamo la domenica al posto del sabato, non, sostanzialmente non cambia niente, cioè diventa quello il sabato, cioè diventa il riposo, la sostanza, non è il nome di per sé. Sabato significa quello, giorno del riposo, ma c'è una motivazione profonda per questo, no? Poi cerchiamo di vederlo un attimino più avanti. Qui il Salmo che abbiamo letto, 19, è inutile, ci parla della spaventosa potenza di Dio nella creazione, cioè della sua gloria che è dimostrata nel creato, no? E poi vediamo che nella lettera ai Romani ci fa capire che ci sono Dio si manifesta in due modi straordinari a noi, uno nella creazione, che nessuno può negare questo, perché sennò non saprei come definire, non ci sono parole, se uno ma le bestie riconoscono. Comunque, questa uno è nella creazione e due è nella sua parola, cioè che è venuta, si è incarnata e si è manifestata a noi, come abbiamo letto prima, e che Giovanni ha potuto, dice, noi l'abbiamo contemplata questa parola, che è la parola della vita, con la quale abbiamo potuto cioè noi siamo vivi perché grazie a questa parola siamo vivi. In Pietro dice che ancora il mondo è mantenuto attraverso questa parola. Vediamo anche le prime dichiarazioni del primo libro della scrittura, della Genesi, dice Dio disse sia la luce e la luce fu. Quindi attraverso la sua parola egli crea. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. La gloria di Dio è sotto gli occhi di tutti. Ha creato gli uomini, li ha creati, non so, tutto ciò che ha creato. Noi ci soffermiamo solo alle cose che la luce illumina. La luce illumina la materia, noi la vediamo, la leggiamo e dichiariamo che questo è quello che conosciamo della vita, ma è molto di più, è molto di più, ci sono delle cose nascoste, è un tutt'uno, l'abbiamo detto tante volte, quello che è la meraviglia dello spazio, come è fatto, pieno, vuoto, luce, ombre. È una cosa straordinaria, cioè va al di là del nostro stretto, della nostra stretta visione così che abbiamo tutti i giorni, questo meccanismo, perché rimane un meccanismo. Comunque la gloria di Dio è sotto gli occhi di tutti, ma gli uomini, c'è scritto in Romani, si sono dati a vari ragionamenti, il loro cuore si è ottenebrato, si è offuscato, no? Perché? Si è offuscato attraverso il peccato, lo sappiamo, no? Per questo sono dati a avere ragione, dicendo Dio non c'è, non c'è Dio. La scrittura dice che Dio creò attraverso la sua parola e c'è scritto che in principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. La parola si incarna, cioè la parola diventa uno di noi, diventa carne, no? Ma come parola rimane Dio nella sua sostanza. In questi anni, vedete cari fratelli e sorelle, anziché contemplare tutte queste cose meravigliose, abbiamo dovuto togliere le dure incrostazioni della carne, perché se non facciamo questo lavoro, noi qua è inutile che parliamo della gloria di Dio, siamo ancora a livello di bestie, primordiale, capisci? C'è bisogno di togliere tutte queste incrostazioni. E facciamo il ragionamento che fece Esaù. Voi conoscete tutti la storia di Esaù e di Giacobbe. Le lacrime di Esaù che cosa volevano, fratelli e sorelle? Le lacrime di Esaù volevano le lenticchie, ma anche dopo le benedizioni della primogenitura, volevano le lenticchie, perché subito quello è il piatto che dice, e sappiamo che ha contrattato Esaù il piatto di lenticchie, quindi questo significa quello che noi abbiamo adesso, cioè i nostri affari, ecco, lo riporto, le nostre strette, la risolvenza dei nostri problemi stretti, strettamente connessi, no? In funzione alla nostra vita quotidiana, no? Noi prima dobbiamo risolvere questo, questa è la cosa quotidiana, no? Quello che dobbiamo risolvere, e il piatto di lenticchie è questo. e poi accettiamo volentieri le benedizioni del Signore dopo. Capito? Senza rimuovere i pianti per le lenticchie sarà impossibile ricevere le benedizioni spirituali ed essere trasportati nel regno dei cieli in spirito e verità. Quando il regno dei cieli, abbiamo detto tante volte che molti immaginano che sarà sulle nuvole con un'arpa. Regno dei cieli significa semplicemente il governo di Dio, non significa che sarà nel cielo, significa semplicemente il governo. Prima, allora, il problema è che devo risolvere i problemi della mia carne, poi risolverò anche quelli dello spirito. Questo è il nostro atteggiamento. E questo è un atteggiamento, direi, abbastanza becero, dettato da tutta una serie di cose. Questo, appunto, è esattamente l'atteggiamento che aveva Esaù. Ma Dio dice che cosa? Io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Oh, che parola grossa! Sapete, odiare, Dio odia, com'è che Dio odia? È possibile? Eppure la parola del Signore ci dice esattamente questo. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù, no? Perché? Perché Esaù era un profano. Giacobbe credeva alle promesse di Dio, non era, ma credeva alle promesse di Dio. Vedete? Se io non capisco queste cose, è come andare a scuola per tanti anni, capito? Se non tolgo queste grosse incrostazioni della carne, è come andare a scuola per tanti anni per fare poi sempre la prima classe, la prima elementare, tanto per noi. Facciamo sempre la prima elementare. Imparare l'ABC, ma non poter accedere poi a che cosa? Non poter accedere alla conoscenza, alla consapevolezza di una verità superiore, perché questo è il concetto. Ci troviamo qua per fare che? Per raccontare, per dir messa non credo, per fare un'altra cosa non credo. Se ci fermiamo solo a questa ABC, rinunciamo però appunto alla consapevolezza di una verità superiore. Perché? Perché è quella che spiega la mia esistenza, questa verità superiore spiega la mia esistenza ed anche è l'unica che dà una risposta a tutti i miei quesiti. Cioè questa verità è l'unica che dà una risposta esistenziale. Sapete, tutti gli uomini hanno questo problema, per un motivo o per un altro non lo vogliono risolvere, perché hanno deciso che devono risolvere prima i loro affari e poi le cose che hanno a che fare col Signore. Che faccio qui? Da dove vengo? Dove andrò? Questi sono dei quesiti, ma per carità non ce li poniamo neppure fino a quando però succede. Io conosco molte persone che il giorno prima felici e contenti di tutto, il giorno dopo purtroppo gli è stato diagnosticato un qualcosa che non si aspettava. La loro vita cambia improvvisamente, cioè questa tua baldanza a un certo punto però cambia, ma il problema è che non hai una soluzione, capisci? Invece la conoscenza del Signore è quella che ci dà la soluzione a tutti i nostri problemi. Allora, i nostri spiriti, vedete, sono colpiti da una malattia che si chiama carnalità. Questa è la prima cosa, la carne, quello che genera il nanismo, genera un nanismo spirituale. Con più semplici parole, la scrittura lo chiama peccato, non perché... Davide cosa diceva nel suo salmo? Dice: guardami soprattutto dai peccati volontari e perdonami di quelli che li faccio perché non mi rendo conto, perché la carne li fa, ma dobbiamo renderci conto. Vedete, in questi anni, fratelli e sorelle, questo lo dico così, non vorrei mai citare me stesso, ma è inutile che, diciamo, dovremmo vivere in un posto dove non siamo, dovremmo evitare di essere ipocriti. In questi anni, se è vero che il Signore mi ha affidato il compito di seguire una comunità, poi chiamato come anziano, pastore, pastificio, dentifricio, come volete voi, devo dirvi una cosa, che per tanto tempo, sapete bene le lotte che abbiamo dovuto fare dentro e fuori, perché la carne è una cosa terribile, sapete? Mi avete fatto disperare, ok? Diciamo, mettiamola così. Ma dice, che gente è questa? Per carità, perché siamo uomini incarnati. Ma la scrittura dice, vedete che se voi non siete sottomessi ai vostri anziani, nelle cose spirituali ovviamente, questo non vi sarebbe di alcun giovamento. E noi purtroppo, devo dire che la carne ci ha fatto perdere tanto tempo, perché il problema è che se tu non la rimuovi, purtroppo dico, non puoi crescere, è un vero problema. Però vedete, io dico un'altra cosa, e questo davanti al Signore, d'ora in avanti, se Dio vorrà, io personalmente vorrei dedicarmi alle cose belle e meravigliose della fede, quella che innalzano e fortificano l'essere umano e gli danno la certezza della salvezza. È a queste cose che io vorrei dedicarmi, questo è il desiderio che è nel mio cuore, poi il Signore disporrà lui come meglio crede. Lo Spirito del Signore è lo stesso che lavora in me, ma è anche quello che lavora in voi, perché c'è scritto che egli ci ha dato la caparra dello Spirito a tutti quelli che hanno creduto, anche se i nostri compiti sono diversi. Ecco, allora le parole consolanti dell'Apostolo Paolo che dice, io ringrazio colui che mi ha reso forte. Sapete, anche una piccola cosa potrebbe distruggerci con niente, invece la forza del Signore che viene è quella che ci rende, poi non ci fa cadere sostanzialmente, no? Se ci affidiamo a Lui, altrimenti se ci affidiamo a noi stessi c'è scritto chi pensa di stare in piedi bada di non cadere. Allora io ringrazio colui che mi ha reso forte, benché prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, questo lo dice Paolo, e io aggiungo, tanto per non aggiungo e dico, io vorrei anche aggiungere, ed ero anche un peccatore perduto nella forza della carne che mi teneva schiavo. Oh. Però vedete, a un certo punto, no, Signore grazie, ma cioè chi è che può fare una cosa, chi è che può liberarmi da questo disastro? Il Signore. Vedete, il peccato è una droga della quale, passato l'effetto, che sapete, uno deve tornare, no, a drogarsi. Cos'è il peccato, no? Cioè, finita, deve tornare, perché se no la carne non è contenta, non è soddisfatta, allora, cioè, ha bisogno proprio di questo, no? Ma questi sono appagamenti provvisori, capite? Quindi la carne ha bisogno di tornare a compierlo sempre, finché sei schiavo, finché non hai chiesto la liberazione completa al Signore e non ti sei confrontato con Lui. Cioè non c'è bisogno di confrontarti con me, con l'altro, ti devi confrontare con Lui, no? Finché non fai questo non puoi vedere la gloria del Signore. La gloria del Signore la vedi attraverso lo Spirito, Spirito e verità, non perché ci innalziamo da terra e li levitiamo come fanno dei santoni, ma semplicemente per questo motivo. Paolo dice, ecco cosa dice Paolo, dice agivo per ignoranza nella mia incredulità. Ai, questa è la soluzione. Allora, agivo perché? Perché ero ignorante, ma nello stesso momento perché agivo? Perché ero incredulo, quindi le due cose vanno di pari passo. Cioè non è che sono cose separate, cioè incredulità ed ignoranza vanno assieme. Capisci? Se io più non credo e più sono ignorante, non so se mi sono spiegato, non è che, pare che la cosa sia chiara. Vedete, spesso l'incredulità si manifesta proprio nella carnalità, e questa è la questione. Cioè la mia fede è piccola perché la carnalità mi domina, ma mi pare che l'apostolo Giovanni, cioè il profeta Giovanni Battista, diceva c'è bisogno che lui cresca, che Cristo cresca in me e io diminuisco. Ma vedete, lasciate le lotte, dichiariamoci, dedichiamoci a fortificare lo spirito con le meravigliose rivelazioni che il Signore ci fa. È per quello che è necessario sconfiggere la carne, per quel che è possibile, e fare in modo che lo spirito prevalga per poter contemplare la gloria di Dio. Allora, se siamo ciechi e non vediamo la gloria di Dio, è semplicemente perché siamo drogati, cari fratelli, siamo drogati, abbiamo la droga che tutti i giorni, se non faccio questo, sono preso dall'ansia, se non faccio quest'altro un'altra ansia, se non risolvo i problemi del mio nipotino un'altra ansia, se non risolvo i problemi di mio figlio e di mia figlia un'altra ansia. Sono tutte ansie, ma fratelli, ma di che stiamo parlando? Ma la gloria del Signore è davanti a noi e vorremmo inchinarci per adorarlo, benché non lo vediamo. Capito? Non possiamo vedere la gloria del Signore se il nostro atteggiamento è questo. Non lo possiamo vedere perché la carne, se non faccio questo, mi criticano, se non faccio questa, cioè sono schiavo. Schiavo dalla carne, perché la carne non è solo la carne del manzo o la nostra, ma è proprio i desideri della carne. Parliamo dei desideri della carne, che sono contrari a quello dello spirito. Ma tutto, devo dire, mi parla di te, Signore. Anche, dovrei dire, se non ho gli occhi per vedere, le orecchie per udire. Tutto mi parla del Signore, non possiamo dire che ci sia qualche cosa che non ci parla del Signore. Anche qua dentro, se stessimo un po' calmi, altro che il Signore ci parla, io potrei fare tranquillamente silenzio. Vedete, lo Shabbat è fatto apposta perché l'uomo cessi dalle sue attività. Ecco perché Isaia dice questo con tanta forza, dice: se tu trattieni il piede dal violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, e se chiami, vedete, a fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia, e perché il sabato è una delizia? Adesso cerchiamo di capirlo. È venerabile ciò che è sacro al Signore, c'è una cosa. Se onori quel giorno anziché seguire le tue vie, se onori quel giorno, come lo onoriamo? E fare i tuoi affari, discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia del Signore, perché il Signore è una vera delizia, è una vera delizia sconosciuta per tutta la serie di cause, sconosciuta ai molti che non desiderano conoscerlo, no? E allora troverai la tua delizia del Signore, io ti farò cavalcare sull'altura del paese, e se conosciamo, perché la bocca del Signore ha parlato. Allora lo Shabbat è fatto apposta perché l'uomo cessi dalle sue attività. Ma perché deve cessare dalle sue attività? Perché ha già gli altri 6 giorni per farlo, mi pare che dovrebbero bastare, no? Metta fine a tutti i suoi pensieri e alle sue preoccupazioni, capito? Oggi tutto si chiude fuori dalle sue preoccupazioni per contemplare che cosa? Per contemplare la gloria di Dio e dedicare questo giorno a Lui soltanto. Fratelli e sorelle, io sono convinto che attraverso queste parole nessuno di noi si sente veramente a posto, sicuramente. Perché tante volte, anche quando veniamo ad ascoltare la parola del Signore, che pure gli è dovuta, cioè abbiamo le nostre pentole che stanno in vapore, ma spegnetele prima, no? Non c'è bisogno. Oppure c'ho la casa sotto sopra, per carità. Quindi per 6 giorni faccio i miei affari, il 7° ancora di più, perché sono rimasto indietro. C'è un problema, ma il problema non è quello che faccio oggi o che faccio gli altri giorni, il problema è che il sabato è fatto apposta per poter contemplare la gloria di Dio. Fare silenzio, per favore, siediti da una parte, stai tranquillo e seduto, e poi si vedrà. E noi abbiamo fretta anche nel giorno del riposo, perché dobbiamo dedicarci appunto ai nostri affari. E questa, vi posso garantire, stiamo attenti a questo, è una pessima testimonianza. È una pessima testimonianza. Perché oggi i miei pensieri devono essere tutti dedicati al Signore. Capite com'è la questione? Il resto posso essere trasportato come una foglia di qua e di là, ma siamo nel riposo del Signore, capito? Non dico questo perché dobbiamo sentirci in colpa, ma perché è la verità. Quindi noi diamo una pessima testimonianza. Se noi onorassimo questo giorno, noi daremmo una bella testimonianza a quelli che non credono, una grande bella testimonianza. Ma se queste cose vengono fuori durante il culto è perché dobbiamo pensarci, perché dobbiamo ravvederci dal nostro vano modo di vivere e di condurre i nostri affari. Capito com'è la questione? Allora, quando troveremo il tempo per fare silenzio e contemplare profondamente la gloria di Dio, quando troveremo questo tempo? Quando chiameranno un'ambulanza e ci porteranno in ospedale? Ma quando troveremo questo? Quando saremo affannati da me? Ma quando troveremo questo tempo? Ma capite che il Signore dice che per Lui è una necessità, quindi se tu trattieni il piede dal violare il sabato, questo significa violare il sabato. Lo so che non ci piace sentire queste cose, non ci piace sentirle, però sono necessarie, fratelli e sorelle, perché la parola del Signore non può essere né drogata né traviata, e questo è. E diciamo di più, ecco, se dichiara il sabato un giorno solenne, capirai e tornerai a Dio che ti ha creato. Capirai e tornerai a Dio che ti ha creato. Gesù, vedete, dove è nato poi l'altro problema, a un certo punto si è pensato che non c'era più bisogno, perché Gesù ha guarito di sabato, ma ha fatto bene a guarire di sabato, perché Egli è il Signore del sabato. E ci sono delle cose nel sabato, no? Cioè, ha detto che il sabato è stato creato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Ecco, e questa è una cosa meravigliosa. Quindi Gesù non ha abolito il sabato, anzi, ha detto che il sabato è fatto per l'uomo, perché non sono venuto ad abolire la legge e i profeti. Non è venuto ad abolire questa legge il Signore. Non è che è venuto ad abolire, ma dove sta scritto? Anzi, Lui è venuto a compierlo. Benedetto sei tu, Signore, che hai creato il sabato per farci del bene e per poter contemplare la tua gloria e il tuo perdono. Questo è il motivo perché noi dobbiamo riposare e dimostrare a tutto il mondo che ce ne frega di cosa pensano gli altri. Ma cosa volete che ci importi? Oggi è il giorno del riposo. Ma senti, cioè, in questo è il mio giorno che io dedico al Signore, se tu non sei contento, cioè, domani ti do tutto l'aiuto che vuoi. Oggi io devo pensare al Signore, è un giorno che devo pensare al Signore, e poi vedremo ancora più avanti. Questo è un altro bellissimo modo per poter testimoniare al nostro prossimo quello che il Signore ha fatto per noi e che dobbiamo al Signore per il nostro bene, perché dice di guardarci dal violare il sabato, quindi significa il giorno del riposo, no? E che per noi deve essere una delizia. Io sono convinto di questo, ma non ho bisogno di convincermi. Poi diremmo, ma sapete, abbiamo tante contingenze che ci vengono, non possiamo, oggi io, sai, ci devo fare tutto quello che si vuole. Quanto siamo lontani dalla realtà di Dio e che cosa vogliamo fare per rimediare? Questa è la questione. Cosa vogliamo fare per rimediare questo, per cambiare questo? Che cosa vogliamo fare? Vedete, ecco, la gloria di Dio si contempla nel Figlio suo e in quella che, se ubbidiamo, già pregustiamo nella caparra dello Spirito che Gli ci ha dato. Pregustiamo questa gloria in spirito e verità nella caparra che il Signore ci ha donato. Vedete, montagne di pietra sono state messe davanti alla verità. Voi sapete, già dall'epoca di Paolo ci sono stati falsi profeti, c'è stato di tutto, hanno messo dentro tutto. Poi a complicare le cose sono venuti fuori i prepotenti, come dicevo prima, di Costantino, e tutti i prepotenti che ci sono anche oggi. Cioè, non li voglio neanche nominare per non rovinarmi, non rovinare il culto, neanche la digestione che avremo quando il Signore ce la concederà tra un paio di ore. Ma montagne di pietra sono state messe davanti alla verità, ma queste non possono nasconderla, vedete? Non la possono nascondere, perché Dio l'ha conservata per noi, nonostante l'avversario ce l'abbia messa tutta. Nonostante questo, il Signore ha conservato questa verità per noi ed è qua. Voi non venite qui, noi siamo tutti sottomessi a questa parola, io per primo. Quindi noi non veniamo qua ad ascoltare un uomo, no? Noi veniamo qua a contemplare quella che è la parola di Dio, poi ognuno di noi avrà una sua funzione. E cosa possiamo dire? Guarda, come sarebbe bello soltanto sederci un attimino e dire: cosa dice la scrittura? E Dio disse, e la luce fu. E Dio disse, e la luce fu. Ed è così. Dio con la sua parola si è incarnato in Cristo dopo aver creato il mondo. I nostri occhi hanno contemplato la parola della vita. Io sono la via, la verità e la vita. La vita è in tutti i sensi, dice il Signore. In tutti i sensi. Una cosa che se siamo troppo impegnati con i nostri lavori non la finiremo mai, capisci? Infatti hanno deciso che oggi il sabato non deve essere più calcolato. Che significa sabato, domenica? Queste sono cose inventate dagli ebrei. E quindi oggi bisogna lavorare anche la domenica. Bisogna lavorare sempre, sempre. No. Come faccio a contemplare tutta questa meraviglia se il mio animo, la mia mente non sono, non godono dello Shabbat? Come faccio a contemplare tutte queste cose? Come faccio a ricordarmi? Perché noi abbiamo bisogno, abbiamo tutta la settimana traffichiamo, devo fare questo, devo fare l'altro, poi alla domenica di nuovo, no? Dico la domenica, ma perché noi abbiamo la domenica come riposo, ma la sostanza è quella. Come faccio se non riesco a trovare il tempo per il Signore? Fratello e sorella, domanda semplice, come faccio se non riesco a trovare il tempo per il Signore? Non significa questo a dichiarare al Signore queste parole. Dice: scusami Signore, se ho tante altre cose da fare, ma non mi sono dimenticato di te, Signore, stai tranquillo, non mi sono dimenticato di te. Devi solo avere un po' di pazienza, abbi un po' di pazienza che prima o poi ci arrivo, devo sistemare tutte le cose. E prima o poi contemplerò la tua parola e mi comporterò come un vero credente. Prima o poi ci arrivo, prima o poi ci arrivo, solo questione di tempo. Non significa questo essere arroganti, superficiali e indipendenti da Dio? Perché il problema è questo, essere indipendenti da Dio e non sottomessi. Non significa questo forse, fratelli e sorelle? Gli ebrei, vedete, con lo Shabbat danno una lezione al mondo intero. Danno una lezione al mondo intero. Oggi la nostra famiglia si incontra intorno a te e si ricorda della tua legge tutti i giorni della nostra vita. Sappiamo che cosa significa per noi la parola del Signore, la sua legge, e festeggiano per questo, perché aspettano la promessa del Signore. E noi dobbiamo osservare questo Shabbat per contemplare la tua gloria, cantare le tue lodi e gioire delle promesse che ci hai fatto, perché tu solo sei Dio e sei l'unico vero Dio, non ce n'è un altro. Fratello e sorella, che bella lezione, potete dire, ferma. Cioè la gente grida, parla di mille cose, no, parla di tutto quello che vuoi, ma oggi è sabato. Che bello, noi siamo andati in Israele l'anno scorso, sabato, cominciava lo Shabbat, cominciavamo a aver fame, a un certo punto tutto chiuso, non c'era niente da fare. Che meraviglia, che bella lezione, potevamo morire di fame. Poi da bravi pagani si fa
più.
Siamo andati agli arabi. però, voglio dire, questa è una grandissima bella lezione. Allora, no, ma vorrei che questo culto poi restasse nel tempo, cioè il Signore ci dà tempo per adeguarci, anche se si fa per dire ci dà tempo, dovremmo farlo immediatamente. Ma io sono un poveretto, non ho tutto questo potere, io. Ma noi sì, individualmente possiamo farlo, e soprattutto dobbiamo cominciare a farlo dal nostro cuore, dal nostro essere, da quello che noi diamo veramente al Signore, capisci? E non dire, sì, Signore, è vero, sono per te, però devo prima sistemare tutta una serie di altre cose. Ma sicuramente questa è una cosa da mettere a posto. E allora non vorrei che... Abbiamo creduto sì, ma a modo nostro, perché siamo ancora pagani, questo è il problema. Noi dobbiamo smetterla di essere dei pagani, perché noi crediamo nel Messia di Israele, Gesù Cristo è il Messia di Israele prima, e poi l'abbiamo, è venuto, ha dato la salvezza anche a noi, e quindi noi in questo entriamo. E quindi voglio dire, abbiamo creduto sì, ma non possiamo credere a modo nostro, perché già tutto il mondo crede a modo proprio, perché crede secondo la sua visione, non crede in modo sottomesso alla parola del Signore, sottomesso a Dio, perché se non sei sottomesso, che cosa serve? Stiamo parlando di niente, stiamo a casa, per favore, godiamoci la domenica, stiamo pure davanti al televisore a sentire le vanità, le vacuità, le stupidità che vengono fuori da questa scatola, o facciamoci qualsiasi altra cosa, ma per favore lasciamo perdere. Allora, e questo non è un culto per far sentire mancante qualcuno, ma semplicemente per farci riflettere, perché Shabbat significa riposo, non importa come si chiama. Significa semplicemente riposo, e questo riposo serve per contemplare la gloria del Signore e tutto quello che Egli ha fatto per ognuno di noi. Amen. Amen.